Grazie Claudio per la preghiera, perché è una settimana che vado avanti in questa direzione anch'io. Saluto anche coloro che ci ascoltano da casa. E questa mattina ho voluto intitolare queste riflessioni così: cosa mi manca? Quindi per i ragazzi che devono dare il titolo alla riflessione è cosa mi manca? E infatti andiamo a leggere nell'Evangelo di Marco, al capitolo 10 e al versetto 17, sempre se nella regia lo vogliono postare. Leggo io. Qui si tratta del Signore Gesù che insieme a tanti altri, e dal versetto 17 dice: ora, come egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non fare torto a alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ecco qui il titolo. Cos'è che mi manca? Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. La lettura prosegue con l'esito di questa frase del Signore Gesù. Versetto 22: ma egli, questo giovane ricco, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva dei gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Al che i discepoli, dice il racconto, sbigottiscono. I discepoli sbigottirono a queste sue parole. E Gesù da capo replicò loro: figliuoli, quanto è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. E i discepoli ancora si stupivano di più. Ma cosa sta dicendo? Chi dunque può essere salvato? Dicevano fra loro, no? Versetto 26. E Gesù, riguardatili, disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Poi, se vogliamo, questo episodio è anche ricalcato in Luca, capitolo 18 e versetto 18, che per brevità non leggo. Allora, dalla lettura si ricavano tanti aspetti interessanti per riflettere e comprendere soprattutto la situazione di quel momento particolare. Ora, immaginiamo il momento. Gesù è circondato, arriva un giovane che gli si inginocchia davanti. Potremmo dire: caspita, che fede che ha questo ragazzo. Complimenti. Possiamo immaginare quel momento dal fatto che quel giovane era ricco e addirittura capo di qualcosa di importante, lasciando sbigottiti tutti tranne Gesù. Gesù rimase sbigottito. Situazione quella che abbiamo visto, che stiamo cercando di capire, che non era una situazione comune, era rara, molto rara. Noi non sappiamo come questo giovane abbia ottenuto delle ricchezze. Di solito è una persona anziana che accumula nel tempo, lavorando, eccetera. Quindi o questo giovane ha ereditato bontà sua, per cui usufruisce di questa eredità, queste ricchezze, come dice il racconto, oppure non sappiamo se sono state altre le i sotterfugi che può aver usato per arrivare a tanta ricchezza. Comunque quella ricchezza era motivo di invidia, sicuramente era motivo di invidia. Lo sbigottimento degli apostoli è perché la situazione a quel tempo era che la ricchezza veniva considerata come una benedizione di Dio. E anche oggi c'è una dottrina sulla prosperità che va in questa direzione, molto pericolosa. Il giovane ricco, religioso, si inginocchia davanti a Gesù e gli pone una domanda speciale. Entriamo nel merito. Questa domanda mette in luce un'insoddisfazione nell'anima che quel giovane aveva nonostante tanta ricchezza. Era insoddisfatto. Se gli bastava questa ricchezza, perché doveva andare davanti a Gesù, addirittura inginocchiarsi? Aveva tanta ricchezza, ma si sentiva non soddisfatto nell'anima. L'inginocchiarsi davanti a Gesù è riconoscere quell'autorità spirituale che Gesù aveva in quel tempo, perché diceva cose importanti, con autorità, guariva e quindi era credibile, è ovvio. Però Gesù corregge quell'appellativo, scusate, corregge quell'appellativo di buono, uno solo è buono, Iddio. Questa correzione, io un po' ho cercato di capirla. A quel tempo gli ebrei non credevano tanto nella bontà di Dio. Raramente c'erano dei veri ebrei che credevano in questa bontà. Ed è per questo che venivano fatti dei sacrifici con il cuore da un'altra parte. Invano mi fate le offerte, è vero, lo leggiamo nella scrittura. Gesù ricalca questo aspetto proprio a questi religiosi, cominciando dal giovane, uno solo è buono, Iddio. D'altra parte abbiamo dei passi scritturali che ci fanno capire questo, l'ha appena letto anche la Germana con il Salmo 100, oppure possiamo leggere per esempio nel primo libro delle Cronache, capitolo 16, versetto 34, celebrate l'Eterno perché Egli è buono e la sua benignità dura in perpetuo. E così il Salmo potrebbe essere il Salmo 86, Salmo 103, Salmo 145, non li leggo per brevità. Però, per esempio, il Salmo 145, l'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira, di grande benignità. Quindi uno solo è buono, Dio. E questo lo dovevano capire già a quel tempo, al tempo del Signore Gesù. E questa correzione doveva riverdire, cioè riportare ai religiosi di quel tempo quel famoso timore dell'Eterno, il timore dell'Eterno, che non è tremore, è rispetto, riverenza, considerazione nei confronti di Dio. Poi ho riflettuto e ho detto, ma mi ricordo un episodio nel Nuovo Testamento, più o meno simile, ovviamente in circostanze diverse. Chi di voi se lo ricorda questo episodio? Il carceriere di Filippi. Ve lo ricordate? Atti capitolo 16, versetto 19. Vado nella parte più importante. E quegli, cioè il carceriere, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e, condottili fuori, disse: signori, che debbo io fare per essere salvato? Enrico dice, insomma, che cosa mi manca ancora? Che cos'è che mi manca per raggiungere la completezza e quindi la vita eterna? E qui invece cosa devo fare, questo carceriere? Ma c'è una differenza tra questi due episodi. Il giovane ricco si presenta al Signore ponendogli una domanda che manifesta il bisogno spirituale nel raggiungere una completezza religiosa che solo il Signore in quel momento gli poteva dare. Si sente a posto con Dio, ha adempiuto a tutta la legge, fin dalla sua giovinezza. Che fenomeno, quando sappiamo che non è possibile. Ma gli manca qualcosa. Gli manca quella cosa che lo rassicuri definitivamente. Che cosa mi manca? Dice il ricco al Signore. Il carceriere, al contrario, non aveva questo problema. Perché confidava nell'impero romano. Lui era stabilito lì per eseguire gli ordini impartiti dall'alto. Ma che cosa è successo? È successo un terremoto nella sua vita, a parte il terremoto vero e proprio, che ha aperto le porte del carcere e ha staccato gli ceppi ai piedi, terremoto molto strano, molto strano, unico nel suo genere. Ebbene, questo costretto da questo sconvolgimento delle sue fiduciose sicurezze fino a quel momento indiscutibili, io sono il carceriere e nessuno mette in discussione quello che sto facendo. Ma li vede sgretolarsi completamente e a quel punto sentirsi irrimediabilmente perduto davanti a Paolo e Sila, che potevano stare in silenzio e dire ammazzati così ti sta bene. È vero, quante volte sentiamo queste frasi. Ben ti sta, hai voluto fare il gradasso, ben ti sta. Ma lui ha visto che loro non hanno infierito in quella direzione, il carceriere. Signori, cosa devo fare per essere salvato? E questa è una domanda molto bella, diversa ovviamente dal giovane ricco. Ma torniamo al racconto. La risposta di Gesù: una cosa ti manca. Che cos'è che mi manca? Il titolo è questo. Che cos'è? Una cosa ti manca. E non era una cosa da poco. Era quello di spostare il suo cuore dalle ricchezze alle ricchezze eterne. Tutto lì. Perché il fatto che tu mi vieni a dire che osservi la legge non è sufficiente. Ok, prendo atto che tu hai voluto fare questo sforzo nei confronti di Dio, ma non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché tu lo stai facendo religiosamente parlando, come se il tuo rapporto con Dio fosse un contratto. Io faccio, tu mi dai. Il fatto è che quando il Signore Gesù gli ha detto una cosa ti manca, secondo me è rimasto un po' sconvolto, perché Gesù avrebbe dovuto dire: oh, complimenti, caspita, che belle ricchezze che hai. Ma bravo, poi ha anche adempiuto tutta la legge, vieni, ti benedico e ti lascio andare. Quante volte possiamo immaginare scene di questo tipo, oggi come oggi? E addirittura essere apprezzato davanti agli altri. Guarda, io sono un giovane ricco, quelli sono tutti morti di fame. Guarda, come sono bravo. Poi io religiosamente ho adempiuto a tutta la legge, mi inginocchio davanti a te, mi aspetto qualcosa da te, una cosa ti manca. No, no, perché questa frase? Perché il Signore sapeva dove colpire quel giovane. Una cosa ti manca, è una cosa non da poco. Perché sta spostando i valori terreni, Gesù sta spostando i valori terreni, effimeri e non capaci di portare a quella gioia col Signore, ai tesori celesti. Vendi tutto, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E mi sento dire il ricco in questo momento: buonasera, il tesoro in cielo, chi lo vede quello lì? No, mi tengo stretti i miei, caspita, ho sudato, ho faticato, ho ereditato, mi tengo stretti i miei. Ecco che cosa mancava al giovane, un tesoro nel cielo. Ecco cosa manca oggi a tanti che ascoltano la parola di Dio, un tesoro nel cielo. Perché? Perché questo cuore che ognuno di noi ha può tranquillamente abbracciare Mammona, che sarebbe il Dio denaro, o Dio. Gesù lo dirà, no? Nessuno può servire a due padroni. Non ce la fai a servirli tutti e due. E lo stesso Gesù ha detto malagevolmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Non ha detto che non entrerà mai, ma malagevolmente, quindi con molta difficoltà. Molta difficoltà. Quindi l'insegnamento di questo episodio ci trasmette un passo chiaro dalla scrittura che già ebbi modo di fare, se vi ricordate, una riflessione su questo. Matteo capitolo 16, versetto 24 e 25. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Io non faccio il messaggio adesso su questo passo, però è lampante e chiaro che iniziando con sé, non è che Gesù dice oh, devi venire, poche storie, devi venire dietro a me, come fanno i leader, più ne abbiamo che ci seguono, meglio è per noi. Sì. Hai voglia di venire dietro di me? Bellissimo. Gesù non gli dice, che carino, bravo, vieni con noi. No. Rinunzia a te stesso. No. Non voglio fare il messaggio, perché è importante questo. Rinunciare a se stessi. Ma non è finita. Prendi la propria croce, che non è quella di Cristo. Sono le lotte della vita, le sofferenze, perché un vero figlio di Dio va controcorrente e la corrente è forte. I pesci morti vanno con la corrente, i pesci vivi resistono alla corrente, è vero? Poi insiste il Signore dicendo sempre in quel passo: e che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Quindi è importante a questo punto capire bene dove il nostro cuore è appoggiato. C'è un passo che non ho, mi viene in mente in questo momento, che dice, magari lo sapete meglio di voi, dove si trova: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se parlo di soldi vuol dire che il mio cuore è da quelle parti lì. Se parlo di sport, il mio cuore è nello sport. Se parlo di donne, il mio cuore è nelle donne. Se parlo di non so, mettete voi un argomento, se parlo di lavoro, il mio cuore è nel lavoro. Se parlo di Dio, il mio cuore è in Dio. Che giova egli all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo? Avete presente allora quella dottrina della prosperità che trasforma Dio in un grande Amazon dove tu fai la tua richiesta e arriva la risposta per forza da parte di Dio. Quindi è l'uomo che muove Dio. Non è Dio che muove l'uomo, ma è l'uomo che muove Dio. Quindi niente di più falso, di depistante. Perché? Perché, lo ribadisce Gesù anche nell'Evangelo di Luca, quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno dei cieli. Quindi vedete come quella dottrina è farlocca, è falsa. Qui non si sta dicendo che non devi avere ricchezze, ma che metti il cuore nelle ricchezze. Se il Signore ti chiama ad abbandonarle, se ami il Signore, abbandoni quelle ricchezze e vai dove Lui ti porta. Mi pare di sentire: ma Signore, Perché dici questo? In fin dei conti, non è una tua benedizione avere le ricchezze? Sei tu che mi hai dato prosperità, sei tu che mi hai dato salute, sei tu che mi hai dato intelligenza lavorativa, sei tu che mi hai dato questo, che mi hai dato quello. Oggi io beneficio di questo. E ancora nessuno può servire a due padroni. Quindi quelle ricchezze che noi abbiamo servono per il regno di Dio. Non servono per noi. Servono per noi, sì, per mantenere la famiglia, per vivere, eccetera, ma sono a disposizione del regno di Dio. Quando, vado verso la conclusione, quando dice agli uomini è impossibile, quante volte è capitato di sentire quel fratello lì o quella sorella, non è mica un credente, no, non è salvato. Su che base noi possiamo arrivare a dire questo? Non è salvato. Perché si comporta in un certo modo, perché non rientra nei parametri evangelici che abbiamo stabilito. Abbiamo dei parametri entro i quali... Ah, quello è un fratello, quello è un cristiano. Però qui il Signore sta dicendo che la ricchezza non è un parametro. Anzi, è un impedimento ad andare in cielo col Signore, ad avere quelle ricchezze celesti. Oppure, come diceva il passo, che giova egli all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo. Vi ricordate quante persone hanno tentato di guadagnare tutto il mondo? Avete presente? Conquistatori che volevano conquistare l'Europa, parliamo dei tempi antichi, ma neanche tanto lontani, un Napoleone per esempio e tanti altri, tiranni che volevano diventare i padroni del mondo. Ce n'era uno che a quel tempo, molto tempo fa, era padrone del mondo, che si chiamava Nebuchadnezzar. Avete visto che fine ha fatto? Grazie a Dio che si è riabilitato, ma mi pare che fece 7 anni da vita da licantropo, o sbaglio? Che gli cresceva il pelo. Eppure era il re di tutta quella posizione, Nabucodonosor. Quindi quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. La nostra fiducia, e vado alla conclusione, è questa. Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo per averci dato luce per comprendere come entrare nel regno dei cieli. E chi ancora non l'ha capito questo è quella scritta là. Cosa dice quella scritta là? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita, dirà prima. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu non vai al Padre perché hai delle ricchezze. Tu non vai al Padre perché sei un bravo religioso. Tu non vai al Padre perché fai opere degne di riconoscimento. Tu andrai solo al Padre se passi attraverso Cristo. E quando passi attraverso Cristo, ricordati la frase, se uno vuol venire dietro a me, non dice prenda la Mercedes o il conto in banca e mi segua. Rinunzia a se stesso, prenda la sua propria croce e, se ce la fa, mi segua. Questa è la proclamazione del Vangelo. Questo è il Vangelo. Questa è la parola di Dio capace di sconvolgere la vita di un carceriere davanti a due inerti come Paolo e Sila, che avevano una forza immensa che si chiamava Dio nella loro vita, al punto che nonostante i ceppi ai piedi cantavano lodi a Dio. Quante volte cantiamo nella sofferenza noi, Signore? Signore, io ti voglio ringraziare, ti voglio lodare. Mi fa male un piede, mi fa male un braccio, sono caduto, ho mal la testa. Signore, ti lodo lo stesso, non capisco, ma ti ringrazio. È chiaro che una preghiera così, uno del mondo che ci sente dice, ma tu non sei a posto, fatti curare, tu non sei a posto. Ma lui non può capire il rapporto straordinario che c'è tra un vero figlio di Dio e Dio, al punto tale che arriva a fare l'esperienza di Paolo. Noi siamo abbattuti ma mai atterrati, nella fame ma mai disperati. Siamo sempre lì, sul pelo d'acqua, ma il Signore non permette che andiamo a fondo. Questa è la meraviglia di Dio. Senza di me non potete fare nulla. Allora che il Signore ci doni di fare questa esperienza, non del ricco, ma del carceriere di Filippi. Cosa devo fare, Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Credi nel Signore Gesù, nell'opera che ha compiuto sulla croce, caricandosi dei tuoi, dei miei peccati, lavandoli, risorgendo il terzo giorno, che siede alla destra del Padre e intercederà e intercede per te, per noi. Questa mattina noi abbiamo il Signore Gesù qui con noi, non sono io, è il Signore Gesù. Dice, dove due o tre sono radunati, io sono in mezzo a loro. Non è meraviglioso poter dire questo al mondo? Noi abbiamo Gesù. Noi abbiamo il nostro Signore che ci ha amati fino alla fine. Colui che ha iniziato un'opera buona in voi, egli è fedele e giusto da compierla fino, da portarla a compimento fino alla fine. Che sia così per ognuno di noi. Amen.